Manca lo scopo. Il futuro non è più una promessa. E io sono convinto che i giovani di oggi stanno male, non tanto per questioni psicologiche, anche quelle, tutti abbiamo passato l'adolescenza e la crisi dell'adolescenza, ma soprattutto per valori culturali.
Quella che abbiamo appena sentito è la voce di Umberto Galimberti, che qualche settimana fa ha fatto un bellissimo intervento sulla 7 nella trasmissione di Corrado Augias. Ha parlato del nichilismo e soprattutto ha parlato della Gen Z. Sicuramente Galimberti è uno dei migliori filosofi che oggi abbiamo in Italia. Tuttavia io noto che c'è sempre lo stesso approccio, ossia i boomer, quindi la generazione di noi adulti, che cerca in un certo qual modo sempre di dare la loro visione della Gen Z. Non si parla mai con la Gen Z, o meglio, non si va mai ad applicare quell'ascolto attivo di cui parlavamo tempo fa e che invece serve per entrare in empatia con quelli che sono magari i nostri interlocutori. Oggi in questo podcast, che avete visto che ha un approccio molto controintuitivo, cioè nel senso andiamo sempre in un certo modo in destinazione ostinata e contraria, come diceva De André, parliamo della Gen Z, ma non della Gen Z, ma con la Gen Z.
Communico ergo sum.
Communico ergo sum. Un podcast che parla di comunicazione, neuromarketing, branding e cultura d'impresa. Io sono Tommaso D'Antico, imprenditore e consulente di marketing, e sono convinto che la costruzione di un futuro migliore passa dalla condivisione di cultura, saperi e know-how.
Dalla condivisione di cultura, saperi e know-how.
Questa è una puntata a cui ci tengo tantissimo, perché comunque ho degli ospiti veramente speciali, che fra poco vi presenterò. Come dicevo nel teaser, utilizziamo questo approccio un po' controintuitivo per cercare di parlare con loro e di capire effettivamente quali sono i loro pensieri rispetto anche ai grandi movimenti che ci sono nella società odierna. E allora passiamo subito ad intervistare i miei ospiti speciali. Sono veramente contento di averli qui, perché ci tenevo tantissimo a fare questa puntata, vi dico la verità, perché secondo me è importantissimo ascoltare la voce dei ragazzi. Peraltro lo devo anche dire, perché ci tengo, questa è una cosa strettamente personale, mio padre ha sempre avuto questo unico impegno nella sua vita, cioè quella di ascoltare i giovani e cercare di capire quali erano le loro esigenze e mettersi a loro completa disposizione. Quindi in un certo qual modo glielo devo. E allora iniziamo subito con un giro di presentazioni.
Ciao, sono Gabriele Martignano, ho 14 anni e frequento il primo superiore dei video di Marco Casarano. Mi piace molto giocare a calcio e stare con gli amici.
Ciao, sono Francesco D'Antico, ho 14 anni e frequento il primo liceo dell'istituto Leonardo da Vinci di Maglie. I miei hobby sono stare con gli amici, giocare ai videogiochi e leggere.
Ciao, sono Manuel Alfieri, ho 14 anni e frequento l'istituto comprensivo dei video di Marco di Casarano. Mi piace molto giocare ai videogiochi e uscire con i miei amici.
Allora ragazzi, iniziamo subito a bomba con una prima domanda. Così, mi viene da chiedervi...
Come vedi il mondo di domani?
Il mondo di domani sarà molto diverso mentalmente, soprattutto tra i giovani. Ci sarà molta più tecnologia e secondo me ci saranno anche meno problemi di inquinamento in tutto il mondo, soprattutto con l'obiettivo Agenda 2030.
Quindi da quello che hai detto capisco che comunque il problema dell'inquinamento è un problema che senti in prima persona.
Sì, anche perché si stanno creando molti problemi, soprattutto lo scioglimento dei ghiacciai, il buco dell'ozono, e comunque è un problema che ora come ora magari non può darci gravi problemi, ma magari con il passare del tempo e alle generazioni future potrà essere un problema.
Grazie, devo dirti che mi fa piacere sentire questo tipo di approccio da parte vostra, perché sai, spesso succede che noi adulti abbiamo sempre una sorta di pregiudizi nei vostri confronti. Pensiamo che magari state sempre lì a stare sui cellulari e magari non vi accorgete di quello che vi succede intorno. Invece è tutto completamente diverso. E quindi vi chiedo, perché questo è un problema che noi sentiamo tantissimo noi adulti.
Qual è il vostro rapporto proprio con noi adulti?
Il rapporto che io ho con gli adulti non è molto positivo. Infatti io sento un vero e proprio distacco, che forse è dovuto alla differenza di generazioni, che mi porta a non riuscire a esprimermi molto bene con quest'ultimi. Forse anche perché molti degli argomenti che interessano noi giovani non interessano o comunque non hanno coinvolto quello che è il mondo degli adulti, e di conseguenza questo mi crea un'incapacità di comunicare.
Molto interessante questo aspetto, chiaramente detto da mio figlio mi preoccupa un po', perché forse non sto riuscendo nemmeno io a capirli fino in fondo. E quindi su questo aspetto, magari, se vogliamo fare un giro di tavolo, per giro di tavolo ragazzi intendo, magari su questa domanda se volete aggiungere qualcosa, perché questo è un aspetto molto importante. Francesco ha detto che c'è un problema di comunicazione perché gli argomenti che interessano a voi in un certo qual modo sembra che non trovano lo stesso interesse da parte di noi adulti. Vorrei approfondirlo questo aspetto.
Concordo con quello che ha detto Francesco, perché secondo me gli adulti hanno subito un pregiudizio sulla nostra generazione di oggi, perché secondo loro noi non sappiamo quello che succede realmente, siamo sempre sui telefonini, ma loro non sanno che magari noi siamo sui telefonini per avere un altro mondo tutto nostro e non ascoltare magari i loro insulti rispetto alla nostra generazione.
Molto interessante questo aspetto, devo dire che era quello che mi aspettavo da questa puntata, quindi andiamo avanti. Questa cosa che comunque hai detto tu, Gabriele, si innesta anche con quello che potrebbe essere un po' il rapporto con la scuola, no? E oggi c'è un problema, spesso si dice, lo sentiamo ogni giorno, è una cosa che ci viene reiterata anche dai mezzi di comunicazione, che c'è un problema tra scuola, genitori e soprattutto alunni. Chiedo a Francesco di rispondere, così ci ricolleghiamo anche al discorso che facevi prima. Qual è secondo voi il rapporto che oggi c'è tra scuola e alunni?
Il mio rapporto con la scuola non è molto positivo. Inizio dicendo che il liceo che frequento l'ho scelto completamente in autonomia, perché a me piace molto la matematica e mi sto trovando abbastanza bene. Tuttavia non condivido molto il metodo di giudizio scolastico, basato esclusivamente sui voti. Basta ascoltare molte delle notizie che compaiono sui giornali o sui telegiornali, che parlano di molti ragazzi che si suicidano o comunque che si infliggono nella violenza a causa di questa tecnica di giudizio.
C'è qualcosa che comunque salveresti di questo sistema?
Sicuramente una cosa che salverei è il rapporto genitore, alunno e professore. Io credo che principalmente il rapporto sia tra professore e alunno, e per esperienza personale io posso dire che sia alle scuole medie sia alle scuole superiori che sto attualmente frequentando mi sto trovando molto bene. Capita infatti molto spesso che mi posso confrontare con alcuni professori giovani o anche adulti di alcuni problemi personali.
Nella scuola si sta iniziando a parlare di intelligenza artificiale. Addirittura c'è chi dice che l'intelligenza artificiale un domani potrà in qualche modo mediare il rapporto tra genitore, scuola e adulto. Quindi mi riallaccio a questo tema per chiedervi effettivamente, secondo voi, se
l'intelligenza artificiale la vedete come un alleato o più come un nemico?
Sì, Tommaso, per me l'intelligenza artificiale può essere considerata come un alleato, perché mi funge da aiuto per la ricerca delle informazioni che io poi rielaboro e le utilizzo per scrivere testi o studiare.
Ok Manuel, ma oltre allo studio, in un futuro in cui tu magari ti vedi come lavoratore, secondo te l'intelligenza artificiale ti potrà in qualche modo togliere qualcosa, perché la puoi vedere come un concorrente, diciamo qualcuno che ti può togliere del lavoro, oppure pensi che se sfruttata adeguatamente può aiutare invece magari a migliorare quello che sarà la tua professione di domani?
Secondo me l'intelligenza artificiale nel tempo potrebbe aiutare ad approfondire e migliorare delle circostanze lavorative che magari non sono svolte al meglio. Perciò la vedo più come un alleato che come un nemico.
Interessante questo discorso sull'intelligenza artificiale, anche perché l'intelligenza artificiale ormai è già entrata in maniera predominante all'interno delle nostre vite, soprattutto nel nostro processo di acquisto. Penso che voi ragazzi conoscete Temu. Temu è una piattaforma che in un anno ha scalato tutte le classifiche ed è arrivato nei primi 10 e-commerce al mondo. E Temu fa tantissimo utilizzo dell'intelligenza artificiale che guida poi le nostre scelte d'acquisto. Quindi la domanda è d'obbligo.
Come scegliete voi che cosa acquistare? Cioè lo scegliete sui social e poi andate ad acquistarlo online o nei negozi fisici? Come costruite le vostre preferenze di acquisto? Dove scoprite nuovi prodotti, nuove tendenze e soprattutto che cosa vi piace in particolar modo?
Sì, guarda Tommaso, riguardante Temu io ti potrei dire che in questa generazione ci sono due tipi, che ci sono persone a cui piace acquistare, altre persone che invece giudicano questa piattaforma perché sono così ossessionati dal vestirsi alla moda che perché Temu, diciamo, vende, come si dice nella generazione di oggi, robe fake, e quindi nella generazione di oggi si sente, la maggior parte delle persone giudica appunto Temu perché vende robe fake e magari per le persone che acquistano sono, diciamo, degli sfigati.
Gabriele, qui deve partire una cosa però, eh?
L'applauso ci sta tutto, perché anch'io sono convinto che Temu vende prodotti fake. Vai, scusami se ti ho interrotto.
Però parlando comunque, tralasciando Temu, la generazione di oggi sceglie cosa acquistare in base a cosa va di moda, ma non è solo di questa generazione, ma anche in passato, diciamo, la moda era abbastanza popolare. E comunque le robe sono sempre le stesse, cambiano un po' i disegni. Le marche che vanno più di moda sono Nike, Adidas, tutti vestono gli stessi loghi, però comunque anche a me piace vestirmi alla moda.
Gabriele, mi hai dato un assist incredibile. Tu giochi a calcio, quindi è come se mi avessi passato una palla che io devo solamente spingere in porta. Cioè, hai parlato di marchi. Io chiaramente, essendo un consulente di marketing, faccio branding, cioè nel senso costruisco proprio tutto quel processo che porta a sedimentare nella testa delle persone questi grandi marchi. Quindi secondo te, da quello che capisco, è che il marchio ancora fa la differenza?
Sì, secondo me in alcuni brand il logo può dar valore a quel vestito pure 200 euro in più, perché in alcuni, un esempio, Off-White, una famosissima marca, se togliamo un'etichetta sulla scarpa, la scarpa potrebbe valere 200 euro in meno. Quindi secondo me sì, la marca è molto potente ancora oggi.
Senti, ti faccio un'altra domanda, ne approfitto. Quali sono gli elementi che ti interessano di un brand? Cioè, nel senso che tu mi stai parlando di marca, mi stai dicendo addirittura che una scarpa, solo perché c'ha quel loghetto, potrebbe costare 200 euro in più, e voi quei 200 euro non li guardate. Chiaramente li guarderanno i vostri genitori, ma voi nello specifico non li andate a guardare. Ma che cos'è che vi piace di più dei brand? Cioè, non penso che sia solo ed esclusivamente una questione grafica. Cioè, non è che vi piace un brand perché è bello graficamente. C'è qualcosa di più. Riesci a dirmi qual è quel qualcosa di più per voi ragazzi che vi, in qualche modo, vi intriga dei grossi brand?
Secondo me la generazione di oggi non acquista i brand solo per il marchio, ma anche perché si sente parte di appunto tutto quel brand e si sente parte di quel successo, di quella voglia di fare fama.
Passiamo ad un'altra domanda che è strettamente collegata a questa, ma che ha un interesse specifico soprattutto per chi magari ci ascolta e ha degli e-commerce oppure ha un negozio fisico. E quindi vi chiedo se
voi acquistate più online oppure più nei negozi fisici.
A questa domanda mi sento di rispondere io, perché è un fenomeno che vivo in prima persona. Io preferisco di gran lunga acquistare in negozio che acquistare online, principalmente perché a me piace toccare e vedere il prodotto e osservarmi allo specchio e vedere come quest'ultimo mi sta. Tuttavia non posso negare che sui social prendo molto spunto. Capita spesso infatti che prima di andare a comprare in un negozio cerco su Pinterest le idee di abbigliamento da cui puoi prendere spunto quando vado a scegliere quelle in negozio.
Wow!
Ti dico wow perché questo è uno degli aspetti su cui noi insistiamo tantissimo ed è anche la logica Figital, ossia che il processo di acquisto è un po' fisico e un po' digitale. Ed è esattamente come dici tu, Francesco, cioè nel senso che spesso il processo di acquisto inizia online per poi arrivare in negozio o anche viceversa. È fondamentale questa risposta perché ci riporta alla dimensione umana del processo di vendita. Quindi ancora l'umano dice tanto, soprattutto quando magari arriviamo in un negozio e c'è il commesso che ci chiede quello di cui abbiamo bisogno.
Vorrei anche aggiungere un'altra cosa, questo discorso che ho fatto prima sugli abbigliamento lo usano ormai tutti i ragazzi della mia età quando si vanno a fare un semplice taglio dal barbiere, ovvero tutti cercano prima su internet o sui social dei tagli che vanno alla moda o che gli piacciono particolarmente per poi mostrarli al parrucchiere.
Ok, quindi mi fate capire che i social possono influenzare le vostre scelte di acquisto. Perché spesso si dice che la Gen Z le piattaforme di Meta non le guarda nemmeno, quindi la domanda è d'obbligo.
Quale social utilizzate di più?
I social che utilizzo di più sono Instagram e TikTok. Perché mi ritrovo molto nei pertea di queste piattaforme, perché l'algoritmo mi presenta dei contenuti che mi interessano e che mi divertono.
Interessante questa cosa dell'algoritmo, ci torniamo fra poco. Ti chiedo, Manuel, a questo punto, visto che tu utilizzi tantissimo TikTok, perché scegli questa piattaforma per ispirarti? Forse perché ci sono tantissimi TikToker che in un certo qual modo fanno dei contenuti specifici per voi della Gen Z o c'è qualche altro motivo? Quindi
perché scegli proprio TikTok?
Utilizzo molto TikTok perché mi ritrovo nella sua community e gli interessi appunto di quest'ultima.
Fammi capire meglio, nella community, tu ti ritrovi in queste community, ma perché? Perché ti divertono, perché ti intrattengono? Cioè qual è il motivo per cui ti ritrovi in queste community e ti piace partecipare a queste community?
Mi sento parte integrante di questa community perché sia mi diverte e mi interessa anche molto. E perché in un momento di noia io so di aprire TikTok e divertirmi, far passare appunto questo momento.
Però, importante questa cosa, quindi secondo te a questo punto TikTok più che un competitor di Instagram è un competitor di Netflix?
Sì, esatto. Io passo molto più tempo su TikTok che a guardare film o serie TV, perché sono anche appunto più immediati e se ho poco tempo riesco a vedere molti più contenuti come anche su Netflix che magari non riesco neanche a finire il film.
Questa cosa che ha detto Manuel è molto significativa perché abbiamo parlato di un algoritmo, abbiamo parlato di community, abbiamo parlato di intrattenimento. TikTok ha un algoritmo fenomenale, cioè un algoritmo che funziona molto 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 bene, però c'è un limite forse a questo algoritmo, nel senso che poi alla fine se a me piace sempre quella tipologia di contenuti, l'algoritmo mi proporrà dei contenuti sempre simili a quelli. Cioè non mi farà vedere qualche contenuto diverso. Questo significa che in un certo qual modo io sposo quello che noi chiamiamo pensiero unico, cioè nel senso che magari non vedo anche degli altri contenuti o non vedo anche quello che potrebbe essere un pensiero diverso dal mio. Ma
non avete paura che questi algoritmi poi alla fine decidano per voi? Cioè non lo sentite mai questa necessità di dover andare ad approfondire e andare a pensare che forse c'è qualcosa di diverso rispetto a quello che vedete su TikTok o su Instagram?
Ovviamente la risposta è certo, ogni tanto mi pongo qualche domanda, però non posso neanche vedere l'algoritmo come un nemico, facendo lo stesso ragionamento che era per il discorso dell'intelligenza artificiale. Mi spiego meglio. Per me l'algoritmo è solo uno strumento che mi viene incontro. Tuttavia non c'è solo TikTok, ovvero a me interessa molto l'attualità. Infatti quando devo informarmi riguardo ad argomenti o comunque mi viene la voglia di andare a cercare e di rendermi conto di tutte le cose che stanno succedendo attorno a noi, non uso TikTok, non uso Instagram, ma uso Google. Vado nella sezione news di Google e mi leggo le notizie che più mi interessano.
Perfetto, mi piace questo modo alternativo di vedere il motore di ricerca Google, che non è solo ed esclusivamente uno strumento di ricerca, ma è anche una fonte di informazione. Certo, se io oggi vado a seguire un telegiornale o vedo anche il feed di Google sulle notizie, mi rendo conto che ci sono delle notizie non molto positive. E quindi vi chiedo:
quali sono le vostre paure di oggi?
La generazione di oggi, secondo me, ha paura di non essere accettati, perché secondo me gli adulti hanno sempre avuto quel pregiudizio rispetto a questa nuova generazione, quindi secondo me noi ci nascondiamo, appunto, come ha detto prima Francesco, non ci nascondiamo dietro magari il mondo dei social, perché non ci sentiamo, appunto, accettati nel mondo esterno, perché gli adulti ci giudicano sempre, e quindi stando nel mondo dei social noi possiamo avere un nostro mondo.
Sei andato giù pesante stavolta. Mi stai dando una bella botta nel costato, perché stai dicendo, e io ti do ragione, attenzione, perché sono convinto che quello che hai detto è giusto. Comunque ci stai dicendo che alla fine noi adulti non siamo lì ad ascoltarvi. A volte mi rendo conto che magari noi vi diciamo che state sempre sui social, però poi noi siamo peggio di voi, e quando magari cercate il dialogo noi vi diciamo che siamo sui telefonini per lavoro, e in un certo qual modo tagliamo quello che potrebbe essere l'ascolto attivo. E quindi a questo punto passo ad una domanda strettamente collegata a questa, nel senso che, visto che parlavamo del rapporto degli adulti, e oggi gli adulti hanno una responsabilità importantissima nei vostri confronti, che è quella di costruire il mondo di domani.
Che cosa ti spaventa del futuro, Gabriele?
A me spaventa principalmente che il mondo possa cambiare, e che la mentalità e anche il modo della politica, il mondo della politica, possa essere diverso. Inoltre io ho paura che l'ambiente possa cambiare, che la tecnologia possa prendere il 90% del controllo su tutto l'ambiente e il mondo.
Questa dell'ambiente, per esempio, era una cosa che già prima mi avevi detto che ti mette un po' di ansia. Francesco, vuoi aggiungere qualcosa? Perché spesso con te a pranzo di questi argomenti ne affrontiamo tanti, quindi mi piacerebbe capire anche qual è il tuo punto di vista, giusto poi per arrivare alle conclusioni e salutarci.
Per non dire le stesse cose che ha detto prima il mio amico, vorrei rispondere alla domanda: quali sono le vostre paure di oggi? In modo diverso, ovvero nei confronti di quello che è il mondo circostante. Io reputo infatti la mia generazione una generazione molto empatica. Basandomi sul mio interiore, io riesco a percepire tutta quella che è la sofferenza che stanno patendo bambini, donne e uomini in Palestina, come in Ucraina, o comunque come in tutti gli altri paesi del mondo in cui si soffre la fame e la guerra.
E tu pensi, Francesco, che il futuro possa essere diverso? Cioè, nel senso che dal discorso di Gabriele io ho percepito una leggera vena pessimistica. Quindi anche a te faccio la stessa domanda. Cioè, quali sono come vedi il futuro e quali sono le tue paure per il futuro?
Quindi sei più ottimista o più pessimista?
Io purtroppo ho una visione molto pessimistica del futuro. Io infatti sono dell'idea che a parole siamo tutti bravi, però poi conto nei fatti. Si parla tanto di pace, di legalità e di uguaglianza, però ancora oggi, dopo quasi 40 o 50 anni di progresso, continuano ad esserci guerre, discriminazioni e tanto altro. Quindi io spero in un futuro migliore, ma la vedo molto difficile.
Ragazzi, quest'ultime due domande sono state belle strong, cioè, nel senso che comunque siamo arrivati forse al nocciolo della questione, ed è anche peraltro uno degli argomenti che trattava Galimberti nel discorso che abbiamo sentito in apertura, quindi siamo riusciti a fare un testacoda spettacolare. A me è piaciuta molto questa puntata, vi devo dire la verità, mi porto a casa tantissime cose, molte cose che ignoravo, quindi vi ringrazio perché siete stati veramente in gamba, e soprattutto non era facile riuscire a convincervi a venire ad intervenire in questo podcast, perché so che comunque c'è sempre un po' di diffidenza verso noi adulti. E quindi niente, vi chiedo di fare un saluto finale.
Se posso dire, non è vero, sono venuto con molto piacere.
Grazie Gabriele. Dai, allora ci vediamo alla prossima, e grazie ancora ragazzi. A presto.
Ciao.
Ciao.